Kaal, mine, mine hakka. Mine hakka. Pidi nagu asja, mine hakka. Tüssi, mine purdu.
Kumbani.
Kaal, mine, mine hakka. Kumbani, mis sõltava.
Viin, ei ole. Mõtsi hakka.
Davide,
dove fai? Va
bene, allora buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie ai colleghi e alle colleghe che ci hanno raggiunto. Come anticipavo già prima, no, visto che era tanto qualcun altro, quindi diciamo ha senso ripetersi, stamattina con il Comitato Vera abbiamo indetto questa conferenza stampa, innanzitutto per puntualizzare alcune questioni inerenti sul scivolone della Presidente del Consiglio della scorsa settimana, quando il Governo si è attribuito il merito dello svuotamento delle vele. Noi abbiamo, come dire, un'altra versione, vediamo che le vele ad oggi siano vuote per via di un'accelerazione prodotta dalla storica battaglia dal basso del Comitato Vele di Scampia, che nonostante il crollo del 22 luglio del 2024 non ha mollato e ha portato a termine quella battaglia con la promessa appunto di concluderla più complessivamente, con l'abbattimento delle vele e la costruzione dei nuovi alloggi. Su questi due aspetti si concentreranno gli interventi di Romero Benfenati, di Rosario Caldore, del Comitato Vele di Scampia e dei risultati del quartiere 167 per, diciamo, quella che è la storia della battaglia di questo quartiere e per l'avvertenza per casa e lavoro appunto degli abitanti e degli abitanti di Scampia. In seconda battuta siamo molto lieti di annunciare che ci sono venuti a trovare le compagne e i compagni del quarticciolo ribelle di Roma. Non ha letto i giornali, ma vista la platea, credo le vedrete, hanno fatto un'assemblea partecipatissima la scorsa settimana a seguito della comunicazione, della volontà di sgomberare l'ex questura, uno spazio che ospita 30 famiglie e diciamo di voler applicare al modello a quarticciolo di Roma l'estensione del modello Caivano. Il modello Caivano che vede l'estensione appunto da Caivano ad altri 6 territori sul territorio nazionale. Sono qui a raccontarci di questa esperienza, a raccontare le attività che fanno sul quartiere e a dimostrare, diciamo, il fatto che esiste un affratellamento tra le periferie che dal basso provano a imporre un ordine del giorno alle istituzioni. In ultima battuta verrà rilanciata da Nicola Scotto per a pieno regime Napoli-Campania l'assemblea che si terrà sabato 1 febbraio all'Università di Scampia, che anche qua no, chi non lo sapesse, ma credo lo sappiate. Sorge sulle macerie di due vele abbattute negli anni precedenti, quindi se in qualche modo esiste l'Università Scampia è merito anche lì delle battaglie che sono state portate avanti nel quartiere. Io vi auguro buon lavoro, vi ringrazio per averci raggiunti, la parola a Mero Benfenati.
Buongiorno a tutti, stamattina abbiamo voluto, diciamo, chiamare la stampa all'attenzione, diciamo, di quello che sta uscendo, no? Il modello Caivano, commissariamenti. Diciamo che io proporrei alla Premier, facciamo il modello Scampia a Caivano. Perché? Perché il modello Scampia non è che nasce 4 giorni fa o un mese fa con l'allarme di qualcuno. Il modello Scampia nasce 40 anni fa. Nasce attraverso, diciamo, il disagio delle persone, la resistenza di quelle donne e quegli uomini che hanno permesso che oggi possiamo raccontare la Scampia che vogliamo. Possiamo raccontare la Scampia che, come dire, è fatta di proposte. Voi state in un posto dove abbiamo deciso quello che sta accadendo a Scampia e non lo abbiamo deciso con le istituzioni, con i governi, con, come dire, io li chiamavo a volte anche, diciamo, tutti dei megalomani, diciamo, dei urbanistici che pensavano che le vele potevano restare in piedi. Si è deciso con le famiglie, con i bambini che li vedo là, quello che ci è mancato, diciamo, a Scampia, partendo dall'infanzia, diciamo, da adulti e da, come dire, anche un po' più meno giovani, quello che ci è mancato si dice in questo spazio, dove si è redatto un piano di fattibilità prodotto in questo spazio e proposto ai governi, e dove, diciamo, l'abbiamo fatto anche, diciamo, come abbiamo piegato i governi e le istituzioni affinché quel piano veniva approvato. Non a caso ed è stata Scampia il piano di fattibilità, diciamo, delle firme importanti, c'è l'Università Federico II, c'è il Comune di Napoli, c'è il governo, ma c'è anche il Comitato Vele. Quindi da questo spazio e da 40 anni a questa parte, oggi stiamo vedendo, diciamo, quello che queste famiglie, questo popolo ha deciso cosa deve venire a Scampia. Scampia, diciamo, in passato è stato, diciamo, sottoposto a una forza mediatica negativa, da Gomorra, diciamo, a tutti i scorti cattivi. Noi abbiamo scritto Scampia vuole tutto perché non ha mai tenuto tutto. Quindi in questo momento non abbiamo sentito la mancanza delle istituzioni, perché non ci sono mai state. Perché dalla nostra fatica, a mani nude, abbiamo combattuto quei governi, quelle istituzioni, e sappiamo anche riconoscere anche le istituzioni che hanno, come dire, recepito il messaggio, diciamo, di chi ha resistito, di chi ancora oggi, diciamo, butta il sangue e di chi ancora oggi fa la lotta per far sì che questo territorio non può essere più un territorio di tipo monouso, ma un territorio che abbraccia l'area metropolitana. Quindi basta speculazioni sulle vele, basta diciamo, come dire, speculazioni sulle persone, sulle famiglie, perché grazie a quel popolo oggi possiamo raccontare una Scampia diversa, una Scampia rivoluzionaria, una Scampia che resiste, una Scampia che sta conquistando pezzi importanti, come non a caso l'università, che nasce proprio sulle macerie delle vele, nasce proprio sull'abbattimento delle due vele. Quindi dalla bruttura, diciamo, dei mostri di cemento nasce un fuori all'occhiello che non giova sulla Scampia, ma giovano le città, perché vengono a studiare ragazzi da tutte le parti d'Italia. Quando vedono quel modello, ce lo dobbiamo spiegare perché nasce quel modello, non per volontà di qualche governo o qualche istituzione, ma per volontà di quel popolo che per tanti anni, come dire, ha saputo, come dire, rilanciare la lotta, diciamo, popolare dal basso, rivendicando i diritti sacrosanti. Oggi siamo in una fase delicata, una fase dove abbiamo subito, diciamo, anche una tragedia per il 22 luglio, dove purtroppo ci sono famiglie che non vedranno più, diciamo, l'alloggio, e all'improvviso scatta, diciamo, un meccanismo che bisognava fare delle scelte, diciamo, che innanzitutto tutelare tutte le famiglie che stavano all'interno delle vele, capire come procedere per far sì che nessuno rimanesse indietro, e far capire alle istituzioni che noi avevamo un'esigenza, uno di quello di non perdere quello che è stato costruito, perché ci sono ancora 500 famiglie che aspettano da anni un alloggio dignitoso. Perché ci sono dei finanziamenti importanti, grazie alla lotta siamo riusciti a far investire sull'8M, proprio sul piano delle vele, e abbiamo ribadito alle istituzioni, alla prefettura, che bisognava accelerare su tutto. Dopo, diciamo, questa annosa tragedia che questo popolo ha subito, bisognava accelerare sulle nuove costruzioni, sui cantieri che, diciamo, a 20 metri li vediamo che sono aperti, diciamo, non è un caso perché stanno aperti i cantieri, perché c'è stata una pressione tutti i giorni di questo popolo, perché tutti i giorni siamo sul pezzo, perché capiamo che l'esigenza delle famiglie è più importante, diciamo, dei tempi delle istituzioni, perché sappiamo che le famiglie non stanno più a Scampia, stanno a Mondragone, a Castelvolturno, fuori, diciamo, anche alla propria periferia, e vogliono tornare, devono tornare, perché le famiglie, il comitato non ha lottato per fargli famiglia a Scampia, ma per restare a Scampia in modo dignitoso, dove vogliamo tutti i diritti che ci sono stati mancati. Quindi le famiglie che stanno anche nei paesi limitrofi hanno una difficoltà, lo sappiamo bene, con i bimbi a scuola, con lo spostarsi. Quindi è cambiato anche, diciamo, la vita di centinaia di famiglie che purtroppo, diciamo, per scelte abbiamo dovuto, diciamo, fare, ma noi non ci arrendiamo, non arrendiamo di un passo. Noi sappiamo bene che poi alla fine dobbiamo e ritorneremo a Scampia e non ritorneremo più nei mostri di cemento, non ritorneremo più, diciamo, su case provvisorie, ma dobbiamo tornare con modelli, diciamo, di case dignitose e diritti, diciamo, per tutti i bambini e per tutte le mamme e i padri, diciamo, di questo quartiere. Perché? Perché i protagonisti sono stati loro, perché i protagonisti che hanno dato la propria vita, mettendo, diciamo, insieme bambini, adulti, giovani, su un fronte, su una scelta. A volte, diciamo, si vede anche, diciamo, un diritto, no? Essere bambini a Scampia, alle Vele, noi siamo stati già da bambini. E quando, diciamo, i nostri padri e le nostre madri scendevano in piazza, per noi era un bambino dall'altro. Non pensavamo più, diciamo, a giocare al pallone, ma ci preoccupavamo, diciamo, per i nostri genitori, perché era male a casa. Già si nasce militante, già si nasce sul fronte di lotta, già si nasce, diciamo, con una parola d'ordine, quella dell'acquisizione dei diritti, quelli diritti negati proprio, diciamo, da governi che sono passati alle Vele solo per fare passarelle, diciamo, e fare, diciamo, l'ennesima promessa mai mantenuta. Noi ci siamo basati su una sola strada, quella più tortuosa, quella che a volte viene manganellata, quella che molto spesso viene denunciata, quella che è fatta di sacrifici di donne e uomini che tutti i giorni stanno sul pezzo, però è un processo straordinario, un processo governato dal basso, un processo che le stesse famiglie stanno portando avanti con dignità, le stesse famiglie si stanno conquistando il proprio diritto attraverso le mobilitazioni, la lotta, le proposte, le grandi assemblee che, come dire, facciamo quasi tutti i giorni, diciamo, in questo quartiere. E questo, diciamo, dovrebbe essere anche, diciamo, un'opportunità per altre realtà, come compagni, diciamo, che stanno qua, e per noi è un onore aprire, diciamo, un fronte su tante periferie che purtroppo, diciamo, stanno peggio di queste condizioni. Noi abbiamo un processo avviato dopo 40 anni, abbiamo fatto gli atti, diciamo, con le amministrazioni, abbiamo le delibere popolari, abbiamo i piani di fattibilità scritti a mani nude dalle donne e dagli uomini, c'è un processo, diciamo, e abbiamo, diciamo, segnato una strada tracciata che bisogna assolutamente rispettare. Però, diciamo, siamo anche a disposizione dei grandi processi che stanno in atto, come il Quadricciolo, come lo Zero di Palermo, come il Coviale di Roma, che siamo stati anche, diciamo, da loro per confrontarci su temi importanti e su processi così delicati. Credo che lo strumento, diciamo, quello che ti fa conquistare la dignità, deve essere, diciamo, guidato dalla classe popolare, dagli stessi abitanti, perché se pensiamo che i governi, le istituzioni, pur facendo le cose, non hanno, diciamo, una forza che spinge affinché gli atti diventano, diciamo, delibere diventano fatti, significa che stiamo perdendo tempo. Noi sappiamo anche riconoscere che le amministrazioni, i governi, qualcuno ha ricevuto questo messaggio e sta facendo le cose e sta mantenendo gli impegni grazie, diciamo, alle nostre pressioni, perché oggi possiamo dire che ci sono 3 cantieri aperti, costruiranno i primi 167 nuovi alloggi, ci sta l'abbattimento delle due vele dove sorgeranno altri nuovi alloggi per chi aspetta, diciamo, attraverso una gradatoria per gli stessi abitanti, e dove, diciamo, è nato questo contributo, diciamo, di mantenimento per le famiglie che stanno in infitto. Però il nostro obiettivo è quello di velocizzare il processo e di conquistare una volta e per tutte non solo la casa, ma i diritti, diciamo, essenziali, che non vanno solo sull'abitazione, ma vanno dall'infanzia di un bambino che deve vivere una vita normale, vale, diciamo, a chi aspetta un alloggio dignitoso, e vale a tutti i servizi che Scampia ha bisogno, che sia lotto lo comitato verde, che sia lotto le famiglie e nessuno, che sia la Premier, che siano le istituzioni locali o nazionali, deve mettere, diciamo, mano su un processo così straordinario, popolare dal basso, che ha conquistato la dignità per centinaia e centinaia di famiglie e siamo sicuri che su questo fronte noi vinceremo una battaglia straordinaria. Grazie a tutti, passo la parola ai compagni, alle compagne che stanno qui.
Salve, salve a tutti, sono Rosario, sono al di là prima di tutto sono un abitante, addirittura un cane,
voleva
partecipare. E lei ha del cane.
Voleva partecipare.
No, che bene. No, mi ripeto. In primis sono un abitante di Scampia delle Vele. È un attivista, mi ritengo, più che altro. Faccio parte di un'organizzazione dei disoccupati, così nominata, i disoccupati del cantiere 167 Scampia. Faccio parte di Scampia, come faccio parte io, fanno parte tutte le persone, per la maggior parte di Scampia. Io voglio mettere un punto importante oggi che vedo molto. Molte persone della stampa che probabilmente possono dare voce ogni tanto a chi non ha voce. Voglio dire una cosa molto importante. Voglio dire che Scampia non rinneghiamo mai quello che è successo, altrimenti sarebbe stupido rinnegare quello che è successo a Scampia. Però possiamo dire che Scampia, quando è successo la faida fra la camorra e tutto il resto che sappiamo bene, che hanno parlato i quotidiani e i giornali di tutta Italia, è stato 20 anni fa, circa 15 anni fa, quando è successo questo, ha deciso che le piazze di spaccio in 5-6 mesi venivano distrutte. Così è stato, così è stato. Quindi voglio dire, perché lo Stato in sé per sé non è venuto negli anni 80-90 a mettere mano a quello che ha fatto nel 2002, 2003, 2004, quando è successa la faida? Perché l'hanno voluto che qua ci fosse quel ghetto dove c'era lo sfascio delle più grandi piazze di Napoli e di Europa. Perché non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Quindi noi, quando abbiamo avuto la possibilità di scuotere le coscienze, perché chi ci ha scosso le coscienze a noi è stato il Comitato Vele, come Omero Benfenato e come tanti altri compagni, ci hanno fatto capire la strada giusta qual era. E a quel momento non abbiamo più inchinato la testa nemmeno più alla camorra. Abbiamo deciso di camminare a testa alta, di denunciare e di non stare più, diciamo, su quelle che prima erano chiamate la camorra di Scampia. Non abbiamo inchinato la testa davanti alla camorra e non la inchineremo davanti ai governi che ci vengono a proporre cose inesistenti. Un modello caivano, in sé per sé non è caivano il problema, ma come è stato chiamato, perché là è un gioco, il modello caivano non può essere messa polizia dappertutto e chiudere le bocche alle persone che comunque vogliono parlare e vogliono dire la loro. Noi siamo gruppi organizzati di disoccupati, dove siamo una costola del Comitato Vele, dove con tante battaglie che abbiamo fatto, abbiamo trovato sì l'apertura delle istituzioni comunali, dove hanno recepito, e non facendolo, diciamo, non dicendo baggianate, possiamo vedere lì che c'è Omero Benferrato insieme al sindaco, insieme a Mattarella, no? Insieme a Mattarella dove si è voluto complimentare con il Comitato Vele, si è voluto complimentare di come è stata portata avanti la battaglia delle vele, la battaglia del riscatto, perché un'altra cosa importante dove noi abbiamo deciso e abbiamo messo in campo una clausola sociale sull'abbattimento delle vele, dove hanno lavorato ragazzi di Scampia. Questo l'abbiamo deciso noi, l'abbiamo imposto dicendo qui c'è bisogno di una clausola sociale, perché Scampia ormai non è più la Scampia degli anni 2000. Oggi parliamo di una Scampia rinnovata, di una Scampia che guarda avanti e si butta indietro tutto il passato. Oggi ci sono i compagni dell'8P che io inviterei a venire pure qua, vicino a noi, perché i compagni dell'8P, come il Comitato Vero, è un'altra realtà molto importante del territorio, dove anche loro si stanno riscattando e si vogliono riscattare. E noi, insieme ai compagni pure di Roma, addirittura della periferia est di Roma, Quarticciolo, giusto? Dove anche loro comunque vogliono dire la loro e parlare del riscatto in sé per sé. Oggi non ammettiamo più persone che vengono a scriverci le ricette come quando andiamo dal medico e ci dobbiamo curare di qualche malattia. Abbiamo sempre deciso, ovviamente con l'interlocuzione, perché noi siamo brave persone, siamo persone per bene, con l'interlocuzione, e abbiamo fatto recepire, come dicevo, bene, far capire quello che ci è mancato in queste zone, perché c'è stato tutto quel disastro degli anni 2000. Oggi mi sembra che siamo nel 2025, quindi sono passati ben 25 anni, dove ormai le coscienze interne delle persone, come dicevo prima, si sono cambiate, si sono aperte, credono in una Scampia diversa. E per questo è importante a volte guardarsi indietro per rendersi conto di quello che abbiamo fatto, perché noi a volte non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, perché facendo delle cose dal basso ti rendi conto quando ti giri indietro e ti rendi conto quello che oggi Scampia rappresenta. Quindi voglio dire, signora Presidente del Consiglio, il modello Caivano, che per me è una bocciatura in tutti i sensi, perché mettere pressione, fare oppressione sulle periferie non va mai bene, avere interlocuzione va bene. Quindi noi la invitiamo a venire qua, come è venuto anche il presidente Mattarella, e venisse a confrontare con noi, e così si rende conto che ha preso una scivolata molto molto forte, e probabilmente ci farebbe piacere che lei si tirasse indietro quelle parole del modello Caivano, che proprio a tutt'oggi a Scampia non ci azzecca proprio niente. Vi ringrazio, è tutto quello che volevo dire, e chiudo qua. Arrivederci.
Innanzitutto sono molto emozionata e sono contenta di essere qua, e ringrazio chi ci ha invitato, e ringrazio anche il fatto che siete venuti sabato a sostenerci, a sostenere l'assemblea del Quarticciolo. Guardate, la fratellanza con Scampia è nata un po', non ci conoscevamo finché appunto sabato non ci siamo incontrati in piazza, è nata un po' di tempo fa, quando appunto vedendo cosa era successo con il crollo del balcone e la morte delle persone che sappiamo, ci siamo sentiti sulla stessa barca, nel senso che il giorno dopo abbiamo fatto un volantinaggio nel quartiere raccontando questa cosa e dicendo proprio che potevamo essere noi, qualcuno di noi poteva capitare la stessa cosa, perché le condizioni delle nostre case sono molto simili a quelle che ci sono qua e è simile a tantissime periferie, non solo delle metropoli come Napoli, come Roma, ma anche del resto del paese. E qual è la differenza? La differenza è che Quarticciolo come Scampia non sono dei deserti dove arrivare e costruire cattedrali che non servono a niente, cattedrali del deserto appunto. E sono territori in cui gli abitanti, a differenza di come vengono narrati e trattati, si organizzano da anni ormai nel nostro quartiere per costruire l'alternativa con i loro mezzi, che non sono quelli di un governo che ci fa calare in testa un DL emergenze il 23 dicembre. Ci siamo svegliati appunto con questo decreto dall'oggi al domani calato dall'alto e ci siamo mobilitati subito. Per quale motivo? Quarticciolo ha costruito in 10 anni, quindi non ieri in risposta al decreto legge, un piano di quartiere che individua quelli che sono sia le responsabilità sia i luoghi in cui intervenire e dove dovrebbero atterrare i fondi. Lo diciamo da anni, abbiamo con l'università anche noi costruito un piano di quartiere, abbiamo fatto delle mappature, abbiamo indicato quelli che sono i luoghi del comune abbandonati, l'asilo nido, la piscina, il campo da calcio e i parchi abbandonati all'interno del quartiere, abbiamo individuato quelle che sono le problematiche che non affronta la Regione Lazio e l'ATER che gestisce le case popolari. Quarticciolo è un quartiere interamente costituito da case popolari, ovvero, come dicevo all'inizio, infiltrazioni d'acqua, manutenzioni straordinarie mai fatte, intonaci che cadono in testa alle persone e anche questioni amministrative molto importanti. In questo decreto si parla anche, no? Abbiamo visto anche l'anno che cosa è successo di sfratti, per esempio. Stiamo aspettando dal 2020 la lavorazione delle sanatorie. Le sanatorie vanno a regolarizzare le persone che stanno all'interno delle case popolari, tra cui tante dentro il quartiere di Quarticciolo, e queste sanatorie non vengono lavorate, sono circa 5.000 perché non hanno il personale. E lo stesso possiamo dire per esempio dell'ASL Roma 2, commissariata fino a 2 giorni fa, è l'unico presidio sanitario del quartiere, che è il consultorio, apre un giorno a settimana perché non assumono il personale per poter dare un servizio di qualità. Ora, vedete che i problemi sono tanti, le risorse ci sono e noi siamo contenti che è arrivato il DL emergente per dire ci sono tante risorse che possiamo stanziare sul quartiere, che è un quartiere piccolo, non è grande come Scampia. Siamo contenti che esistano delle risorse, però la logica, uno, da un lato dell'emergenza non ci sta bene, perché questa situazione non è un'emergenza, questa situazione è stata creata in anni e anni e anni di abbandono e tagli alla sanità pubblica, all'educazione. Pensate che l'unico presidio scolastico è stato colpito dal ministro Valditara, che ha deciso di dimensionare l'unica scuola del quartiere. Allora di quale dispersione scolastica stiamo parlando? Quindi l'emergenza abitativa, scusate, la questione dell'emergenza non ci piace in questo senso, c'è bisogno di politiche strutturali che abbiano un imprinting sul quartiere sul lungo periodo, non interventi spot, perché lì si vanno a sprecare risorse pubbliche. Quindi ripeto, siamo molto contenti di avere queste risorse, ma come vanno spese devono essere prese in considerazione le realtà che stanno nel quartiere e che lavorano da anni, che non denunciano solo, ma che portano avanti dei progetti. Abbiamo un ambulatorio popolare che ragiona sulla sanità, su quello che vorremmo. un dopo scuola popolare, dopo Fiamma ne parlerà molto meglio di me, una palestra popolare, una microstamperia, un birrificio, perché quello che vorremmo fare è anche agire sull'occupazione, sulle nostre economie, rifar rivivere il quartiere anche in quel senso. Noi vogliamo non solo abitare dentro il quartiere, andare a dormire, ma costruire una comunità e pensare anche come si fa a creare un lavoro all'interno dei nostri quartieri, che abbia una dignità, però non all'interno, non il lavoro povero che ci propongono. Quindi questo è quello che riguarda il discorso sull'emergenza. E poi c'è tutto il discorso sulla sicurezza, gli interventi come quello che avevamo, perché nel DL emergenze non c'è scritto niente. Quello che sappiamo solo che utilizzeranno Invitalia, che utilizzeranno Sport e Salute, oltretutto la palestra popolare è un presidio di Sport e Salute, paradosso, e sappiamo solo questo, e il modello che abbiamo è quello che hanno attuato a Caivano. Non ci piace, perché non pensiamo che si possa agire in quella maniera. Bisogna su un modello securitario che punisce i giovani. Ci chiediamo perché questo governo ce l'abbia con i giovani, come riporta il rapporto di Antigone: ci sono le carceri minorili piene di ragazzini. Non può essere questo, non, scusate se non auspico questo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, cioè non mi sembra di poter dire qualcosa di blasfemo. Pensiamo che dobbiamo aumentare appunto i presidi scolastici e tutto quello che riguarda l'educazione. Un'ultima cosa, ci pare allucinante che in questo indirizzo che si sta avendo del DL emergenze, l'unica cosa che c'è scritto è che bisogna consultare i comuni, i sindaci per decidere cosa fare. Noi avevamo già avviato un percorso col Comune di Roma, come vi ripeto avevamo un piano di quartiere. Speriamo insomma che si faccia seguito al piano che avevamo messo in campo di recupero di alcune strutture, ma non solo di recupero architettonico, anche di cosa farci dentro insieme agli abitanti. E ci preoccupa il fatto che si stia puntando anche allo sgombero di uno dei pochi presidi del quartiere, che è quello dell'ex questura, ed è per questo che sabato abbiamo fatto l'assemblea là davanti. È un'occupazione abitativa che sta là, da lì dal 1998, ci abitano 30 famiglie, e nei piani terra c'è il doposcuola popolare, che fa un lavoro gigantesco con le scuole di zona e sui ragazzi a proposito di dispersione scolastica. Ci sembra allucinante che si voglia colpire un presidio del quartiere, che è stato un argine alla diffusione dello spaccio nel nostro quartiere, frequentato dalle famiglie che ci abitano tanto quanto dalle famiglie dei ragazzi che ci passano. E noi quello che vogliamo dire è che il piano del quartiere deve essere rispettato in toto, è compreso quello dell'ex questura, che sta all'interno del piano casa strategico contro l'emergenza abitativa del Comune di Roma. Abbiamo avviato da anni un percorso per la regolarizzazione del palazzo, perché vogliamo che ci siano case popolari e che venga riconosciuto l'importanza del doposcuola popolare. E quindi vi ringrazio ancora per averci invitato, e vi invitiamo anche al corteo che abbiamo lanciato sabato del 1 marzo, allo scadere dei 60 giorni.
Ciao, io sono Fiamma, e Alessia ha spiegato benissimo tutto, quello che ci sta accadendo. Io vi mostrerò magari qualche foto e nel dettaglio vi spiego un po' da dove è partita la nostra lotta dal basso. Sono felicissima di essere qui insieme ai miei amici, perché penso che, come abbia sentito io nel profondo i vostri discorsi, anche loro si siano emozionati nell'ascoltare quanta quanta lotta c'è dietro le vostre parole e quanta lotta c'è anche dietro ai nostri percorsi e quanta comunque fratellanza veramente può nascere, no, da queste esperienze comuni. Sicuramente come ci capiamo noi, nessun altro dall'alto può comprenderci, perché quello che abbiamo fatto a Quarticciolo è molto simile alla vostra esperienza, dato che esiste da tantissimi anni ormai. Come è già stato detto, il decreto Caivano agisce in una prospettiva emergenziale, quando in realtà noi viviamo una situazione di abbandono da tantissimi anni. Io sono un abitante del quartiere come Alle, come Alessia e come Scott, e non solo sono un abitante del quartiere, ma ci lavoro anche, perché grazie al progetto che abbiamo portato avanti negli anni, dopo circa 8 anni siamo riusciti a creare anche dei piccoli posti di lavoro. Quindi io mi occupo della segreteria sportiva della Palestra Popolare e in più sono un'attivista del Doposcuola Popolare e del progetto di Quarticciolo Ribelle. E perché è importante parlare di quello che facciamo a Quarticciolo? Perché 10 anni fa è nata una palestra popolare di pugilato, a partire dall'occupazione di un ex locale caldaie che è stato ristrutturato insieme agli abitanti e alle abitanti del quartiere, a partire anche dall'ascolto attivo di quelli che erano i bisogni, le esigenze. Sicuramente aprire una palestra dove non c'è mai stata una palestra è stato un primo passo di contatto con le famiglie del quartiere, il secondo passo è stato quello della costruzione di un comitato di quartiere a seguito dello sfratto di una famiglia che attraversava i nostri spazi, e in seguito, parallelamente alla nascita del comitato di quartiere, nasce anche il Doposcuola Popolare, proprio in quello che è oggi il palazzo che temiamo che sarà attaccato dal governo, che è appunto l'occupazione abitativa di cui parlava Alessia, che esiste da più di 20 anni e che si trova in un punto strategico del quartiere. Questo è il nostro quartiere, Quarticciolo è molto più piccolo rispetto a Scampia, e questo palazzo è il palazzo più alto, che si trova nella piazza, proprio in piazza del Quarticciolo, e vicino al teatro, alla biblioteca e a quella che era una volta la Palestra Popolare, che ora invece è l'ambulatorio, perché poi a un certo punto la palestra si è spostata in uno stabile più grande. Quello che vogliamo raccontarvi è appunto come diciamo negli anni l'animazione in quartiere si è fatta sempre più partecipata, perché appunto il doposcuola ad esempio ha iniziato a coinvolgere tantissimi bambini e bambine che lamentavano proprio la necessità di dover svolgere i compiti assegnati a scuola, e quindi noi decidiamo di fare attività con loro di sostegno scolastico, ma anche di proporre delle forme di educazione diverse, di apprendimento diverse da quelle più rigide e istituzionali che la scuola comunque prevede, e si costituisce quindi un gruppo comunque attivo di famiglie e bambini che animano il comitato di quartieri e che animano la Palestra Popolare. E quindi ecco, possiamo dire che sicuramente il nostro progetto è cresciuto grazie a comunque la partecipazione attiva di tutti gli abitanti e le abitanti, che si sono sempre considerati abitanti di serie B, perché era diffuso quel senso di solitudine e anche di malessere che si viveva in quartiere, che però abbiamo provato a scacciare nel momento in cui tutti insieme abbiamo deciso di costituire proprio una comunità resistente. che resiste all'abbandono, all'abbandono che è istituzionale, questo l'abbiamo sempre visto, e noi negli anni abbiamo cercato di attivare delle vertenze, di comunicare anche ovviamente con le istituzioni, con il municipio che si affaccia sul quartiere, con le scuole, con il teatro, la biblioteca. Abbiamo fatto un piano di quartiere a partire da quelli che erano i nostri desideri, a partire dall'ascolto di quelli che erano i bisogni dei bambini e delle bambine. Mi è piaciuto che venissero menzionati più e più volte, perché effettivamente il nostro progetto nasce soprattutto per loro, per i minori svantaggiati del nostro quartiere, svantaggiati per tutta una serie di ragioni che anche qui a Scampia sicuramente voi come noi comprenderete benissimo. E quindi a noi risulta assurdo e sicuramente surreale il fatto che ci si attacchi, cioè che il governo voglia introdurre queste misure contro il disagio giovanile e contro anche la dispersione scolastica, quando noi è da tantissimi anni che ci battiamo contro appunto l'abbandono scolastico dei ragazzi e delle ragazze che animano i nostri progetti. È da anni che lo facciamo e il modello Caivano non è la soluzione sicuramente, perché non prevede delle misure di sostegno familiare, delle misure appunto di comunque finanziamento per ad esempio aiutare le scuole limitrofe che soffrono di risorse limitate sulle quali si è abbattuto proprio il dimensionamento scolastico, ma appunto probabilmente quello che vorrà fare è sgomberare le famiglie e quindi lasciare per strada bambini e bambine che già vivono un disagio, quello che loro vogliono contrastare è questo disagio appunto giovanile che appunto in realtà purtroppo aumenterebbe nel caso in cui questo modello Caivano venisse veramente diciamo eseguito in questi cioè in queste misure. E quindi quello che vogliamo noi è far capire al governo che il dialogo e il confronto con noi è importantissimo, noi lo pretendiamo perché esistiamo da tanti anni, e soprattutto lo sgombero dell'ex questura, del palazzo dell'ex questura, implicherebbe anche lo sgombero del doposcuola popolare, dove noi comunque facciamo attività 3 volte a settimana e praticamente le attività sono rivolte a tutte le fasce d'età. Partiamo anche dalla primissima infanzia, perché riteniamo che è proprio da quando i bambini hanno 3-6 anni che bisogna in qualche modo agire e facilitare il loro accesso nella scuola pubblica istituzionale, che è comunque un po' ancora escludente quando si parla comunque dei nostri ragazzi e ragazze, che si sentono effettivamente emarginati e nei nostri spazi invece ritrovano quella forza e quel potenziale che può aiutare appunto a costruire quello che cerchiamo di fare noi tutti i giorni, un comitato di quartiere che resiste a appunto il deserto che avanza, che è quello istituzionale. Quindi grazie per averci ospitati, siamo felicissimi di stare qui. Se volete vi mostro qualche foto di quello che facciamo, cioè noi siamo tantissimi, questa è la piazza di quartiere, già durante il Covid comunque abbiamo sempre fatto tantissime attività, mettiamo il nostro ring in piazza, cerchiamo, cioè la palestra ovviamente esce dai suoi spazi e facciamo dei match gratuiti, e organizziamo degli eventi, delle feste di quartiere. E quello che facciamo lo facciamo veramente dal basso, grazie alle nostre forze, al nostro impegno e alle figure anche figure professionali che hanno fatto delle scelte importanti, quelle di lavorare al nostro fianco, insieme a noi e agli abitanti del quartiere. Quindi grazie.
Immagini, voci, ci riaggiorniamo a conferenza stampa conclusa. Grazie.
Buongiorno a tutti e tutti. Diciamo, noi di a pieno regime crediamo che in questo momento su Napoli si sta giocando una battaglia molto importante, perché crediamo che in questo momento non siano solo 2 modelli di gestione delle periferie ad essere in gioco, ma siano letteralmente 2 modelli di società. che in questo momento si stanno confrontando. Da un lato abbiamo il modello Caivano, che è un modello che propone militarizzazione, commissariamenti, è un modello che infantilizza la periferia, che tratta la periferia come se non sapesse di ciò di cui ha bisogno. E dall'altro lato invece c'è il modello Scampia, che grazie a 40 anni di lotta del quartiere è riuscito ad avviare un processo di rigenerazione urbana come mai ce ne sono stati in Europa. E crediamo che questa rigenerazione urbana sia stata portata avanti dal quartiere prima di tutto. Sono gli abitanti del quartiere che in qualche modo hanno voluto e hanno preteso dalle istituzioni tutto ciò che sono riusciti ad ottenere, dalla costruzione dell'università all'abbattimento delle vele. E la cosa importante è che mentre il modello Caivano del governo Meloni si preoccupa di costruire realtà sacche di marginalità e di abbandono, che sono la cosa quanto più lontana possibile dalla sicurezza, la specificità del modello di Scampia invece è stata quella di costruire un contenitore e un percorso che tenesse tutti dentro e che non escludesse nessuno. E per noi questa è la differenza sostanziale che c'è tra Caivano e Scampia, tra modello Caivano e modello Scampia, anzi perché non sono i quartieri, ma è il modello che si gioca nei quartieri che è importante. E in secondo luogo, la seconda cosa che riteniamo che in qualche modo Scampia ha insegnato al mondo è il fatto che non esiste un unico modo di fare sicurezza. Il governo Meloni pensa che riempiendo le strade di polizia e le città di commissari che esautano di fatto quello che è la popolazione della gestione del proprio quartiere, costruisca un modello verticale e universale. Noi invece pensiamo che ogni quartiere abbia le proprie specificità, abbia i propri problemi e soprattutto c'è bisogno di interloquire con il quartiere, come diceva la compagna del quarticciolo, per poter portare avanti un reale processo di rigenerazione urbana e di riqualificazione che tenga dentro tutte e tutti. Chiudo perché chiaramente sono molto breve. Per questi motivi, diciamo, di tutte queste questioni continueremo a parlare in assemblea per organizzare i prossimi momenti di mobilitazione il 1 febbraio all'Università di Scampia, che è un po' il simbolo della lotta di questo quartiere. Grazie a tutte e tutti e alla prossima.
Il 1 febbraio è una domenica, forse. Domenica no, è un sabato.